Cosa ci insegna la Boschi Family Story? Di Pierfranco Pellizzetti. Come dare torto a Dario Nardella, il badante che veglia amorosamente sulla poltrona di sindaco di Firenze avuta in affido da Matteo Renzi, quando replica in tono infastidito a Roberto Saviano: sei fuori dal mondo. Difatti è certamente fuori da un certo mondo chi reclama le dimissioni per conflitto di interessi della ministra Boschi, invischiata con il babbo Pierluigi e il fratellino Emanuele nella vicenda ormai mortifera del crack di Banca Etruria. Il mondo dove le famiglie Adams della politica italiana praticano con soddisfatto sprezzo del pudore lo sport dell'arraffa impunito, magari per poi sgranare gli occhioni tra lo stupito e l'indignato, se qualcuno osa eccepire che il vicepresidente di una banca fallita dovrebbe rendere conto del proprio operato, non meno del dirigente responsabile del settore fidi di detto istituto, ossia da Di Pierluigi ed Emanuele Brother. Che la ministra Belloccia, seppure abbastanza sul cavallino, presume di mondare da ogni responsabilità morale fratto materiale con un suo semplice attestato che si tratterebbe di brave persone e cari ragazzi. Quando l'impudenza si diluisce nell'ingenuità. Eppure la Boschi Family ci insegna qualcosa di molto importante sui tempi attuali e i suoi protagonisti. Di che materiale sono fatti i ragazzetti e relativi famigli che occupano la scena al seguito di Matteo Renzi, il cui padre Tiziano è nel mirino della magistratura per certi business malandrini che mal si addicono alla sua aria da grande puffo, con tanto di barbetta ricurva. Il tribunale di Genova ha respinto la richiesta di archiviazione dell'indagine per bancarotta che lo riguarda, il cui zio Nicola Bovoli, leonardesco inventore del celebre Quizzi, era in affari con Berlusconi. Insomma, dietro cotanti modelli, la Bella e il Best, avanza una tipologia umana di nuovo conio, che riprende aspetti delle precedenti razze padrone, ma rimixate in modalità originali. Gli antichi uomini di mano Dorotei, al tempo della Prima Repubblica, praticavano una sfrenata occupazione del potere, ma sempre mimetizzati in uno stile di vita di Sadorno tendente al monacale, totalmente diverso dal glam da balera dei nuovi emergenti. Tra i giovani turchi dell'ultima infornata da Lemiana modello Orfini o Andrea Orlando non si rinuncia, va a nessun colpo basso e porcata, ma sempre con quel pallore sul volto da grano dei sepolcri, i corridoi di partito ove hanno sempre vissuto in simbiosi con famiglie di lemuri, che contrasta con il look lampadato renziano. Gli avanzi di balera del berlusconismo rampante esibiscono tenute fighette, pantaloni a tubo di stufa strizzamalloppo e SUV mastodontici da parcheggiare in terza fila, come gli abitue leopoldini, che tuttavia si riconoscono per un uso compulsivo dei media indossabili, iPhone, smartphone, pertwettate in quantità industriali, che farebbero venire il mal di testa a dolcevitari arcoriani. Le amazzoni di Silvio azzannavano l'avversario né più né meno ora delle soavi viperette renziane, ma queste ultime preferiscono adottare un repertorio tossico composto da sottili perfidie e insinuazioni velenose rispetto agli schiamazzi con strabuzzo delle precursore nella femminilizzazione del killeraggio televisivo. Riassumendo, ragazzetti e ragazzette di modesta cultura e mastodontiche ambizioni che avanzano a suon di gomitate senza remore di sorta e non guardando in faccia nessuno, con una pretesa di modernità confusa con il look. Nessun stupore se poi li ritroviamo a ripetere le stesse malefatte di chi li ha preceduti, la cui rottamazione aveva il solo scopo di fare spazio ai nuovi sgomitatori. Pierfranco Pellizzetti, 14 dicembre 2015. La Boschi, il papà e il caso Banca Etruria. Di Andrea Scanzi, da Il Fatto Quotidiano, it. Ieri, presentando il libro di Vespa, il ministro Boschi ha detto che suo padre è una persona per bene e che Banca Etruria non ha ricevuto favoritismi dal suo governo. Ne prendo atto e non fatico a crederci. Certo, magari sarebbe stato bello che ieri la Boschi avesse preferito al libro di Vespa la sua città, in questi giorni devastata dal caso Banca Etruria, ma capisco che dopo aver regalato a giugno la città al centrodestra imponendo un candidato smisuratamente debole e dopo che il suo governo e la sua banca hanno contribuito a gettare nella miseria migliaia di cittadini, Arezzo non sia ora la prima città che le venga in mente. Infatti, ad Arezzo ieri c'era Salvini e la Boschi no. È assai probabile che, di fronte al disastro ormai conclamato, il governo Renzi non potesse fare altro che anticipare il bail-in di gennaio 2016 al 22 novembre scorso. I danni erano stati fatti prima, molto prima. Con gli omessi controlli, con i conflitti di interesse, con i favori ai soliti noti, con le regole cambiate in corsa, con l'atteggiamento di Banca Italia, con quello della Consob, con una congrega di pagatissimi dirigenti che hanno fatto più danni della grandine. Già, ma la Boschi davvero non sapeva tutto questo? Delle quattro bad bank salvate, la Banca Etruria è sempre sembrata più banca delle altre. L'ho detto anche ieri a Piazza Pulita e qui desidero riassumere e integrare. Dal 2011 fino al commissariamento del 11 febbraio 2015, il papà Pierluigi faceva parte del CDA Etruria. Non appena la figlia Maria Elena diventa ministro, il papà diventa vicepresidente della banca. Non solo, il ministro è azionista e il fratello è dipendente. Conflitti di interesse come se piovessero. La Banca Etruria viene commissariata a febbraio 2015 per un buco di 3 miliardi, 6 volte il suo patrimonio netto, ma le obbligazioni subordinate vengono ancora sbollognate agli ignari e incolpevoli risparmiatori che il governo Renzi vuole far passare per speculatori. Banca Italia, constatando le forti criticità crescenti e una situazione disastrosa, combina multe per 25 milioni di euro al CDA della banca. Viene multato per 144 mila euro anche Pierluigi Boschi. Per cosa? Carenza organizzazione e controlli interni, carenza gestione e controllo del credito, violazioni in materia di trasparenza, omesse inesatte segnalazioni. Praticamente non ha fatto niente di tutto quello che doveva fare, anzi ha fatto l'esatto contrario, senz'altro persona per bene, come dice la figlia, ma che verosimilmente ha sbagliato lavoro. La Banca Etruria, che Travaglio definì a febbraio salotto di cattolici e massoni, era una banca morta molto prima del commissariamento. Eppure si continuava a spendere fino a 15 milioni di euro l'anno in consulenze esterne. I dirigenti si erano anche inventati una legge ad hoc per cui bastava una firma per prestare soldi agli amici degli amici, prestiti che ovviamente mai sarebbero rientrati. Però, quando 2 anni fa l'allora presidente Fornasari aumentò il capitale di 100 milioni dicendo ai soci di comprare azioni da 60 centesimi l'una, li rassicurò sostenendo che la banca era coesa e che l'Etruria è la banca popolare più forte del centro Italia. Il livello generale era questo. C'è poi un altro aspetto. Da fine ottobre 2014 a gennaio 2015, strani movimenti riguardano alcune banche popolari, su tutte l'Etruria. La banca è in crisi, ma molti di colpo si mettono a comprare azioni convinti che da marzo quelle azioni varranno molto di più. Perché? Non è dato sapere, ma è forse dato supporre. Nel pomeriggio del 20 gennaio 2015, in neanche 2 ore, il governo Renzi, tramite decreto, trasforma le banche popolari con almeno 8 miliardi di attivo in SPA. Chi ci guadagna di più? Guarda un po'. Banca Etruria, che registra in borsa la migliore performance dell'anno, più 625%. La Boschi, durante il Consiglio di Ministri che vara rapidamente il decreto, non c'è, è assente. Ma questo non basta forse per non parlare di conflitto di interessi? Ah, molte di quelle plusvalenze e speculazioni indovine, che faranno poi supporre casi di insider trading, arrivavano da Londra. A Londra, del tutto casualmente, sta anche Davide Serra, noto finanziatore renziano col suo fondo Algebris. Serra ha poi dichiarato di non avere mai comprato azioni Banca Etruria, ma di avere acquistato molto prima, a inizio 2014, azioni del Banco Popolare, salvo poi rivenderle pochi giorni prima del decreto, perdendoci non pochi soldi, acquistate a 13,76, rivendute a 9,72. Non è tenuto a farlo, ma sarebbe interessante sapere a chi le ha vendute. 12 dicembre 2015,